Bien. Al libro de Romani, ai Romani. E cominceremo domenica adesso di attraversare il libro di Romani versetto per versetto, capitolo per capitolo. Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani. I Romani chi erano? Erano italiani, sono le vostre antenati, giusto? Nei Vangeli abbiamo la vita di Cristo e le sue parole, le opere di Cristo, le sue opere, abbiamo il Padre che viene rivelato a noi, giusto? Quando gli Apostoli hanno chiesto a Gesù, mostraci il Padre, qual era la risposta di Gesù? Sono stato così tanto tempo con voi e non avete capito ancora. Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi se uno vuole conoscere com'è Dio, leggi i Vangeli. Come Gesù, lì è il Padre. Come si comporta Gesù, il cuore di un servo, quel Gesù che ha lavato i piedi dei discepoli, questo è Dio. Dio è così. Dio è umile, Dio è amore, Dio è pieno di compassione. E quindi se vogliamo capire come è Dio, il suo carattere, basta guardare Gesù. In ogni modo che Gesù parlava e agiva, lui agiva come ha voluto il Padre. Anzi, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, lui disse che ho rivelato la tua parola a questi discepoli che tu mi hai dato. Ho rivelato il tuo carattere, la tua persona a questi miei seguaci. E quindi nei Vangeli abbiamo, come ho detto, la vita, le opere di Gesù Cristo, ma nel libro di Romani abbiamo come viene attuato nella nostra vita. Perché come anche Vincenzo ha pregato questa mattina, non importa solo credere, bisogna attuare, bisogna vivere la nostra fede. Amen. Perché ci sono tanti nel mondo che dichiarano di essere cristiani, ma poi vivono in un modo che nega completamente l'insegnamento di Cristo. E quindi il cristianesimo è una fede che viene vissuta, una fede viva. Non è una cosa esterna, ma una cosa interiore. E nel libro di Romani abbiamo spiegato dall'Apostolo Paolo come viene attuato questa fede che abbiamo in Cristo. In America c'è un detto, when the rubber meets the road, e per spiegarli è come quando la letteralmente vuol dire quando la gomma tocca strada, e vuol dire questo, che magari tu hai una bellissima macchina, tutto luccicato. Sono stato in America, quindi devo riprendermi un po'. Luccicato? Luccicante. Questo bel roadster, magari un motore potentissimo, tutto cromato, con le gomme bellissime, un Ferrari, giusto? E dicono, questo è un nuovo Ferrari che Schumacher porterà questo anno in gara, però finché la gomma tocca strada, giusto? È lì che tu vedi veramente se è forte o no. Che macchina è, di che stoffa è fatto. Forse voi avete questo detto in italiano. Lì si vede di che stoffa siamo fatti noi. E quindi il libro di Romani è più completa spiegazione della dottrina cristiana, quella che noi crediamo, e come viene attuata la nostra fede. Il piano di Dio dalla creazione fino alla fine dei tempi viene spiegato, e il libro di Romani è fondamentale per tutti noi di comprendere. A volte le lettere di Paolo sono difficili da capire. Qualcuno è d'accordo con questo? Anche Pietro ha scritto in uno dei suoi epistoli, a volte le cose di Paolo sono difficili da capire. Quindi questo mi dà anche incoraggiamento che anche l'apostolo, la pietra, il primo papa, giusto? No, no, lui era sposato, quindi non poteva essere il papa. Però l'apostolo Pietro, numero uno fra tutti i discepoli, anche lui diceva alcune cose che Paolo scrive sono difficili da capire. Anche Silvano, una volta stavamo studiando insieme e lei ha detto: ma queste lettere di Paolo sono difficili da capire. Io ho detto: è vero, perciò bisogna sezionarli i versetti, bisogna guardare con molta attenzione, non bisogna leggere con leggerezza tanto per farlo, ma bisogna esaminare parola per parola che cosa vuol dire. E per tanti anni come credente io leggevo la Bibbia un po' con leggerezza, le parti che non capivo un po' oltrepassavo, ma io penso che il Signore vuole che anche se stiamo una settimana su 2 o 3 versetti, ma è importante alla fine che capiamo che cosa vuol dire questi versetti. E quindi anche noi attraverseremo questo libro versetto per versetto. Io spero oggi di completare i primi 7 versetti, vedremo se ce la faccio. Quindi un libro ai italiani. Voi sapete che voi italiani, non io che sono americano, ma gli italiani hanno avuto sempre un ruolo molto importante nel piano di Dio. Non so se avete notato questo. Gesù era nato nell'impero romano. Ai tempi dei romani, per capire, i romani erano come gli americani adesso, giusto? Gli americani, sai, tutti ce l'hanno con gli americani perché devono sempre buttare bombe per tutto, sempre inficcare il naso dappertutto. Amen. E ce l'hai, gli americani, sì, c'hanno soldati dappertutto, vogliono fare il padrone della terra, giusto? È un po' forse vero. Forse anche per questo il giudizio di Dio sta cadendo sull'America, per farlo svegliare un po' e tornare ai suoi radici, che sono anche evangelici, i radici dell'America. Ma si sono sviati non da poco, ma da tantissimo l'America. E anche questo attacco su New York, per me è una sveglia. Svegliatevi, perché il giudizio sta per cadere, chi non è in Cristo sarà spazzato via. Quindi i romani ai tempi di Paolo, ai tempi di Gesù, erano un po' come gli americani, erano padroni di tutta la terra. Loro controllavano tutto, la moneta era romana, la lingua non era romana, ma comunque loro controllavano tutto. E quindi Paolo, anche se non potevo andare a Roma a questo punto nella sua vita, ha scritto questa lettera agli italiani. È l'epistolo più lungo di Paolo in tutto il Nuovo Testamento, più completo, è stato scritto a voi. Voi avete questo privilegio. Non c'è un epistolo agli americani, non c'è uno ai tedeschi. È stato a voi a crocifiggere Gesù, giusto? Non voi personalmente, veramente è stato tutti noi. I nostri peccati hanno messo Gesù in croce, però sono stati i romani, i centurioni, che hanno inchiodato Gesù in croce. E anche in Apocalisse vediamo che l'Italia ha un ruolo anche lì. Non è un ruolo bello, perché Babilonia, la città su 7 colle, voi sapete quale città è su 7 colle? Roma. E anche in Apocalisse, che un giorno arriveremo anche a questo libro, parla di Roma, la meditrice di Babilonia, che noi sappiamo chi è. Infatti anche oggi a Roma fanno abominazione davanti al Signore, a offrire culto a un uomo peccatore come noi. Ma comunque l'Italia ha avuto sempre un ruolo importante nella parola di Dio. E io spero che l'Italia in questi ultimi tempi avrà anche, non solo un ruolo negativo, ma un ruolo positivo. Amen? Che un grande risveglio qui in Italia. Italiani che vanno dappertutto a predicare la parola di Dio. Anche magari in America, per insegnarle alcune cose che anche loro dovrebbero imparare. Quindi cominciamo al versetto 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per il Vangelo di Dio. Quindi la prima cosa che vogliamo notare in questo, Paolo, il nome di Paolo. Come era il suo nome prima di conoscere Cristo? Saulo. Saulo vuol dire uno richiesto. Un uomo richiesto. Paolo, vieni a predicare nella nostra chiesa. Era un uomo importante. E invece il nome Paolo vuol dire uno piccolo. Uno minuscolo. Uno che non conta per niente. E proprio, cioè già nel nome di Paolo, questo cambiamento del nome. Vediamo anche il cambiamento spirituale che era accaduto nella sua vita. Lui prima di conoscere il Signore era prepotente, arrogante, religioso, orgoglioso della sua posizione religiosa. Lui era un rabbino, un beniamito, uno istruito, molto intelligente, uno che era molto zelante per la sua fede. Quando dovevano lapidare Stefano, chi hanno chiamato? Paolo. Paolo, vieni a fare testimoni perché tu sei con noi, ammazziamo questi cristiani. Quindi lui, prima di conoscere il Signore, nei occhi del mondo, era uno richiesto, uno grande, un big. Ma nel regno di Dio lui dice, io sono Paolo, sono piccolo, perché ho conosciuto un grande Dio. Nella strada di Damasco Paolo ha conosciuto il Signore. Servi di Gesù Cristo. E anche qui questa parola servo sarebbe tradotto meglio schiavo. Perché la parola nel greco è doulos, e il doulos era un schiavo. Potete vedere anche a casa in Esodo 21 la legge che Dio ha stabilito riguardo i schiavi, che loro devono servire per 6 anni il loro padrone, e dopo il 6° anno veniva dato la libertà. Quindi un schiavo nella legge ebraico, all'inizio del settimo anno veniva dato questa opportunità di rimanere o di andare via. Lui era libero. E quindi un doulos non era quel schiavo dei primi 6 anni che era costretto di servire il suo padrone, ma il doulos era quello che dopo il 6° anno, dalla sua libera volontà, decideva: io voglio servirti ancora, voglio diventare tuo servo per sempre. E quindi in Esodo 21 il Signore ha istruito che il padrone metterà sulle stipite della porta, un po' doloroso questa cerimonia, e con un chiodo bucava l'orecchio del schiavo e veniva messo questo anello che era segno che lui era un servo, un schiavo di quel padrone per tutta la sua vita. Poi lui rimaneva fedele a quel padrone per tutta la sua vita. E anche qui Paolo disse: io sono il doulos di Gesù Cristo, della mia libera volontà mi sono fatto mettere un orecchino. Ma fratelli, non mettete orecchini. Un'usanza di nostri giorni, ma nei nostri giorni non mettono orecchini per il Signore. Amen. Comunque, un altro discorso. Ma Paolo dice: dalla mia libera volontà io sono diventato schiavo di Gesù Cristo. Ho scelto io di dedicare tutta la mia vita al Signore. E anche il Signore vuole questo da noi. Non vuole robo, non vuole persone che sono legate sotto il legalismo. Tu devi farlo, tu devi venire in chiesa, tu devi leggere la Bibbia, tu devi pregare. No. Non deve fare niente. Noi siamo salvati per la grazia di Dio. Il Signore vuole servi che sono servi della loro libera volontà. Signore, voglio che tu inchiodi il mio orecchio. Voglio che tu mi segni che io sono tuo servo per l'eternità. Ma della mia libera volontà. Il Signore vuole che noi rendiamo della libera volontà il nostro servizio e tutto quello che noi siamo. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo. Quindi anche in questo vediamo che Dio chiama certe persone a certi compiti anche nella Chiesa. Ognuno di noi abbiamo una chiamata. Io credo fermamente questo. Io non volevo diventare pastore. Quando io ero nel gruppo Cristo Risposta, io disprezzavo i pastori nella mia arroganza e orgoglio. E per me la cosa più spregevole era diventare pastore. Veramente la mia testa non era buona, la mia cappa non era buona. Ma poi il Signore mi ha convinto che questa era la mia chiamata, di fare pastore, di curare la sua gregge. E ognuno di noi abbiamo una chiamata dalla parte di Dio, e tocca a noi di scoprire quale chiamata Dio ha per noi. Forse la chiamata di Dio per te è lavorare in quella fabbrica per questo periodo, o nell'ospedale, o vai in scuola, o dovunque vai. Ma quella è la chiamata di Dio per te. Gloria a Dio. Dio vuole usare te, in un certo senso, come apostolo, dove ti trovi. Perché apostolo, qualcuno sa che cosa vuol dire? Uno che è stato mandato. La parola attuale per apostolo sarebbe missionario. Uno che ha ricevuto una chiamata e poi è stato mandato. Quindi in un certo senso non siamo apostoli come i 12 apostoli che erano speciali, chiamati dal Signore, che anche in Apocalisse è scritto che giudicheranno i 12 tribù di Israele. Ma c'erano apostoli dopo di loro, Barnaba, altri nel libro di Atti, missionari, persone chiamati per un compito speciale dove Dio voleva mandarli. E anche Paolo è stato chiamato non dalla sua volontà. Lui non è deciso un giorno dopo la sua conversione, io sarò apostolo. È stata una chiamata da Dio. Dio ha deciso. E in Atti 13:2, non dovete andare lì, ma per chi sta scrivendo, abbiamo la chiamata di Paolo e Barnaba per il ministerio. Forse è meglio che leggo. Ora nella chiesa di Antiochia, Atti 13:1, vi erano profeti e dottori, Barnaba, Simone chiamato Niger, o Niger, Lucio di Cirene, Manen, allevato assieme a Erode, il tetrarca, e Saulo. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. E quindi abbiamo questa chiamata di Paolo e Barnaba al ministero di essere missionari, di portare il Vangelo all'estremità della terra. E ognuno di noi abbiamo una chiamata ministeriale. Non dovete pensare, come nella Chiesa Cattolica, che c'è il sacerdozio e ci sono i laici, perché questo non è biblico. Nella Bibbia tutti noi siamo sacerdoti santi al Signore. Amen. Tutti voi siete santi, che vedremo in versetto 7. Non uno a Roma questa mattina. Tutti siamo santi. Tutti abbiamo una chiamata ministeriale. Forse la tua chiamata ministeriale sarà solo di portare le uova ai fratelli, o di aiutare i poveri, aiutare, non so, un tossicodipendente, o di evangelizzare dove lavori. Ognuno di noi dobbiamo scoprire queste chiamate che Dio ci ha dato, ma prima di questa chiamata abbiamo un'altra chiamata che è anche molto più importante, e credo che la seconda chiamata deve fluire dalla prima chiamata. E la prima chiamata che tutti noi abbiamo è la chiamata di essere vicino al Signore. Prima c'è la chiamata che il Signore ci chiama a se stesso, no? E anche nella conferenza di pastori è stato parlato molto ai pastori, se potete credere, sull'importanza dell'avere le devozioni ogni giorno, di ogni giorno avere tempo nella parola, nella preghiera. Sembrerà stupido, no? che pastore, uno deve dire questo è pastore. Sembra un po' assurdo, i pastori devono sentire questo. Ma se potete credere o no, molti pastori diventano ormai una professione per loro, come un lavoro. E pregano e studiano quando devono preparare un messaggio per la domenica. Ma tanti pastori hanno perso quel primo amore, quella intimità con Gesù Cristo. E ognuno di noi, la cosa più importante nella nostra vita è la chiamata che il Signore ha di stare con sé. Ci ha chiamato a se stesso, di essere intimo con Lui, di stare vicino a Lui. E anche in Galati capitolo 1, possiamo girare lì un secondo. Versetto 15, qui Paolo sta raccontando la sua testimonianza ai Galati. Ma quando piacque a Dio che mi avevo appartato fino dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia. Quindi che cosa vuol dire qui Paolo questo? Anche quando Paolo stava ammazzando cristiani, Dio era in cielo. E penso che il padre diceva: Paolo, tu adesso fai guerra contro di me, ma un giorno sarai mio servo. Non era una sorpresa che Paolo ha commesso tutto quello che ha fatto, perché Dio, qui Paolo riconosce: Dio mi ha chiamato del grembo. E la prima cosa vediamo riguardo questa chiamata: e mi ha chiamato per la sua grazia. Che cosa vuol dire questo? Non per la bravura. Paolo, non ti sto chiamando perché sei un grande teologo ebrei, perché sei molto intelligente, perché tu sei zelante, perché tu hai capelli marroni. La mia chiamata è solo per la grazia di Dio. Tu non hai fatto niente per meritarlo. È per la mia abbondanza, per il mio amore. E poi in versetto 16 vediamo questa prima chiamata di Dio anche nella nostra vita, di rivelare in me suo figlio. Quindi la prima chiamata di ogni cristiana è che Dio si rivela suo figlio dentro di noi. Amen. Non è di fare grande chiesa, predicare in Africa, andare qui e lì, avere un grande ministero, ma di formare Cristo dentro di noi, di rivelare Cristo dentro di noi. E il Padre anche questa mattina vuol dire a ciascuno di noi: voglio rivelare mio figlio in te, voglio rivelare il mio carattere, il mio amore a te. Lo vuoi? E quindi questa prima chiamata di ognuno di noi è quella chiamata di far rivelare il Cristo dentro di noi, Figlio di Dio che si manifesta nella nostra vita. E come Paolo disse più avanti anche in questo libro: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo per la fede del Figlio di Dio. E quindi non è più la mia vita, io sono stato fatto doulos, mi sono fatto mettere l'orecchino per il Signore e ho reso la mia vita a Lui. Torniamo al libro di Romani, capitolo 1. Quindi Paolo è stato chiamato per la grazia di Dio. Versetto 3, riguarda suo figlio nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per l'ubbidienza di fede fra tutte la gente per l'amore del suo nome. E quindi qui in versetto 3 e 4 noi abbiamo il Vangelo. Riguardo al suo figlio nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio. E Gesù nel Vangelo, qual era la domanda che lui ha fatto ai apostoli? Chi dicono i uomini che io sono? Alcuni dicono che sia Giovanni, alcuni uno dei profeti. Ma Gesù ha detto, ma non vi ho chiesto questo. Voi che cosa dite? E Pietro che cosa ha detto? Il primo Papa che cosa ha detto? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E poi Gesù ha detto, tu sei pietra, piccola pietra. Nel greco pietra, un sasso. Tu sei un sasso, ma su questa roccia io fonderò la mia chiesa. Non su tu, piccolo sasso vacillante che mi negherà fra qualche giorno, ma su questa verità. Che cosa è fondato la chiesa? Su Pietro, su un uomo peccatore. La chiesa è fondata sul fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il Messia, promesso dai profeti, venuto nel mondo, morto per i peccati del mondo, risorto dalla morte, che offre a tutti gli uomini la vita eterna. Questa è la rocca, questo è il Vangelo. E qui vediamo in un versetto tutti gli elementi del Vangelo: la morte, la resurrezione di Cristo. E la nostra fede è fondata su questo, non su altre cose. Nel mondo oggi, tutto il mondo dice tutte le strade portano a Dio. Ma non è questa quella che dice la parola di Dio. Noi vediamo tanti cosiddetti cristiani che compromettono anche in questo. In America anche chiese evangelici, se potete credere, hanno abbandonato la parola di Dio. E adesso fanno riunioni tutto babilonesche, con indù, musulmani, indù, i stregoni, tutti quanti, facciamo una Babilonia, tante vie, ma Gesù ha detto, io sono la via, e nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Noi dobbiamo rimanere fermi in questo, e saremo perseguitati da questo. Se noi prendiamo posizione in questo, e in versetto 5 Paolo dice per mezzo del quale, per mezzo di Gesù Cristo, noi abbiamo ricevuto grazie e abbiamo ricevuto apostolato per l'obbedienza di fede fra tutta la gente per l'amore del suo nome, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo. Quindi noi siamo prima chiamati alla grazia di Dio, a una relazione con il nostro Signore, e poi viene il ministerio fuori di questo, la chiamata ministeriale. Perché Dio ha chiamato l'Apostolo Paolo? Potremmo chiederci, no? C'è il Signore qui, perché tante volte, secondo me, anche noi come credenti, guardiamo questi personaggi della Bibbia, ma è tutto estratto, è 2000 anni fa, non ci entra proprio nel cervello che cosa ha fatto Dio qua. E voglio dirvi, secondo me, un buon esempio di quello che Dio ha fatto. Voi conoscete chi è Slobodan Milosevic, giusto? Dittatore della Serbia, ha massacrato migliaia di persone ai suoi ordini. E anche albanesi avranno il suo torto in questo, perché siamo tutti peccatori, non è che voglio prendere parte, ma è documentato che lui ha dato ordine a fucilare, come Hitler, donne, uomini, bambini, innocenti, senza armi, li mettevano in linea vicino alle fosse, ta 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 ta, sparavano, coprivano con le pale meccaniche. E adesso lui è in tribunale. E quello che Dio ha fatto nell'Apostolo Paolo, lui ha preso un Slobodan Milosevic e lo ha perdonato. Non solo lo ha perdonato, ma ha detto, tu sarai un apostolo. Immaginate che Slobodan Milosevic, adesso sicuramente lui andrà in carcere, non sarà ucciso perché in Europa non c'è la pena di morte. Però immaginate che Slobodan Milosevic viene messo in carcere e poi magari un albanese sale di essere capo di Europa. Magari un albanese che ha avuto famiglia ucciso da Slobodan Milosevic e dice: ha detto che non solo ha messo a morte i credenti, ma li ha costretto di rinnegare il Signore. Cioè, immaginate questo: uno a Montebelluna arriva, magari arriva la polizia qui questa mattina, arrestano me, arrestano voi, siamo in carcere, ci torturano, neghi Cristo e ti rilasceremo. Cioè, Dio ha perdonato una persona così, uno pieno di Satana. Paolo disse: io non solo ho ucciso le persone, ma ho costretto persone di negare il Signore. E possiamo anche leggere così. Nel primo libro di Timoteo, capitolo 1, so che è caldo, io non vi tratterò tanto tempo. Ma comunque, fratelli, in India ogni giorno è così per i fratelli, sai? E quindi ringraziamo il Signore che non è sempre così caldo. Primo epistolo di Timoteo, capitolo 1, versetto 12. Io rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettato, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. E quindi non importa quello che tu hai fatto nella vita, qui hai l'esempio: un omicida, un bestemmiatore, un violento. E Paolo dice che il Signore mi ha salvato, il Signore ha versato la sua grazia verso di me per dimostrare al mondo che io posso salvare qualunque. E tante volte noi incontriamo le persone e dicono: ma Dio non potrebbe mai perdonarmi. Avete mai parlato con qualcuno che dice così? Anche io credevo che Dio non poteva perdonarmi, ma ringrazio Dio che ho scoperto che Dio poteva perdonarmi. E anche voi potete dimostrare alle persone: vedi, Dio ha perdonato uno che ha ucciso i suoi seguaci, uno che bestemmiava. Dio può perdonare anche te, c'è speranza per te. E questo è il Vangelo, la buona notizia. Ho scoperto, quando stavo studiando questi versetti, che anche nel Vecchio Testamento c'è la parola Vangelo, Evangelon nel greco, e era la parola che il re di Babilonia ha usato quando ha dato la libertà ai schiavi ebrei. Siete liberi, era la parola che vuol dire buona notizia, ma la buona notizia era questo: voi siete liberi. Noi eravamo tutti schiavi nella Babilonia, no? Sotto il giogo di Satana. E questo Vangelo è questa notizia: tu sei libero. Vai a casa, torni a casa. Il Vangelo è questo che noi annunciamo alle persone, non tu, ravvediti, perché tante volte, fratelli, siamo religiosi ma non spirituali, e noi respingiamo le persone con un falso Vangelo. Loro ci vedono come orgogliosi, prepotenti, che no, idolatra. Non che non dobbiamo, quando dicono una fesseria, che non dobbiamo con gentilezza e amore dire, ma sai, non è proprio così. Quando per esempio uno dice, ma Padre Pio, possiamo pregare? Non dobbiamo avere un atteggiamento di ignoranza, perché anche tutti noi una volta eravamo nell'ignoranza, no? Seguivamo le nostre vie, ma il Signore ha dimostrato misericordia, pazienza e amore verso di noi. E possiamo dire, sai, perché pregare un intermediario quando puoi pregare il padrone dell'universo? Ah no? Una volta ho sentito di un fratello che era in Francia, un pastore, e lui quando camminava nella campagna per andare a predicare in una piccola comunità, tante volte incontravo questo sacerdote cattolico, e quindi loro parlavano della fede e di diverse cose, e un giorno questo prete, parlando dei santi, che volevo giustificare il culto ai santi, le preghiere ai santi, dicevo, vedi, quando tu vai per esempio al Presidente della Repubblica, c'è sempre una persona che è nell'anticamera, giusto? C'è sempre tipo un segretario, un sottufficiale che ti incontra prima che tu vai a incontrare il Presidente. E questo prete cercava di spiegare al fratello, vedi che i santi, Maria, è come questo segretario, che tu arrivi e loro ti portano a Dio, al Presidente. E poi questo fratello ha avuto una risposta proprio da Dio. Lui ha detto, sì, ma se io sono il figlio del Presidente, non devo mica passare per un segretario, perché il Presidente è mio papà. E a questo il prete non poteva più dire niente. Noi non dobbiamo passare per segretari, per altre persone. Noi andiamo direttamente nel luogo santissimo. Abba Padre. Solo per la grazia di Dio. E poi, versetto 6, Romani capitolo 1, fra le quali anche voi siete stati chiamati da Gesù Cristo, a voi tutti che siete in Roma, oggi sono tutti a Roma, giusto? Io non ho scelto apposta, è stato proprio il Signore che ha combinato. Perché anche con Marco ha detto, quando tornerò dall'America cominceremo un nuovo libro. Già da tanto tempo avevo il libro di Romani in cuore di studiare. E quindi oggi voi siete in Roma, dicono che saranno 250.000, giusto? A voi che siete in Roma, amati da Dio. Dio ama quelle persone, certo. Chiamati santi. Amen. Siamo tutti santi. Voi siete i santi di Montebelluna. Sapevate questo già? Qualcuno che non sapeva prima di questa mattina che tu sei un santo. Quindi fra un po' mettiamo delle statuette, Santo Giovanni, Santo Mario. Guai. A voi tutti. Non uno che siede su un poltrona sotto un baldacchino nero. Chi sarebbe? Voi tutti. Tutti siete santi. Non perché siamo migliore di altri, ma poi vediamo perché. La prossima parola dopo santi, grazie. Per la grazia di Dio siamo santi, non perché siamo più bravi di altri, più religiosi, più spirituali. Signore, solo per la tua grazia sono un santo. E mi dispiace veramente l'abominazione che accade questa mattina a Roma, che adesso Padre Pio diventerà santo e poi tutti i cattolici saranno convocati a invocare la sua grazia. ma mi dispiace, non riceveranno niente, perché la Bibbia dice che gli idoli sono vanità. Hanno bocca ma non parlano, hanno orecchi, non udono, odono, hanno mani ma non possono fare niente. E così sono coloro che adorano gli idoli, sono ciechi, sordi, muti. E poi in Corinzi Paolo ci spiega che c'è un demone indietro ogni idolo, c'è un demone anche indietro l'idolo di Maria. Mi dispiace se qualcuno non piace questo, ma la Bibbia dichiara questo. Ci sono demoni indietro a queste cose. Ma noi tutti, voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, potremmo dire anche voi tutti che siete a Montebelluna. Amen. Mettiamo questa parola dentro di noi. Amato da Dio. Sono amato da Dio. Non sono odiato da Dio. Tante volte noi, l'altro giorno parlavo con una persona, ma sai, non mi sento ipocrita di venire in chiesa perché non sto pregando tanto in questo periodo e non sto leggendo la Bibbia. Io ho detto, proprio per questo dovresti venire in chiesa. Questo è un inganno di Satana. Il diavolo vuole condannarci, lo Spirito Santo ci compunge. Spirito Santo ci compunge del peccato e ci chiama al ravvedimento, ma il nemico ci condanna e dice: che cosa fai, ipocrita? Vabbè, io sono ipocrita, ma io ci vado perché ho bisogno. Non dare retta a Satana. Ma tu che cosa devi leggere la Bibbia? Ieri hai sgridato al tuo collega, ma che cristiano sei? Ma come ti permette? Questa è la voce di Satana, fratello. Ricordatevi che cosa ha detto Gesù quando sono venuti i romani con Giuda per catturare Gesù. Gesù che cosa ha detto a Giuda? Qualcuno si ricorda? Ha detto: amico, amico, che cosa cerchi? Gesù sapeva che Giuda l'aveva tradito, sapeva che lui sarebbe messo a morte a causa di Giuda. Ma il Signore come ha chiamato Giuda? Amico. Perché il Signore è così, non è come noi. Magari tu fai un torto contro di me, io ce l'ho con te per 2 mesi e tengo rancore, magari non ti saluto, quello là. Ma il Signore non è così. Noi non dobbiamo pensare: ma oggi non posso pregare, non posso leggere la Bibbia perché sono venuto meno. Proprio per questo dovresti leggere la Bibbia e pregare, perché vieni meno. E hai bisogno. Hai bisogno che il Signore ti infondi, si può dire questo, della sua grazia, del suo amore, della sua forza. Che come Paolo disse: Dio ha avuto misericordia su di me, il più grande peccatore di tutti. E poi Paolo comincia questa lettera, come anche finisce nell'ultimo capitolo di questa lettera: grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo usa tantissimo la parola grazia nelle sue lettere. Perché? Perché lui ha ricevuto grazia. Lui capiva. Come anche la donna che era una prostituta che lavava i piedi di Gesù con le sue lacrime e poi li asciugava con i suoi capelli. E Gesù ha detto a Simone, il fariseo: io sono venuto, non hai lavato i miei piedi, non mi hai baciato, perché chi ha perdonato tanto ama tanto. Per questo Paolo era così zelante per il Signore, per questo per lui era facile per farsi inchiodare l'orecchio e dire: Signore, io rendo tutto a te, perché veramente nella mia vita mi hai versato la grazia. Io ero un Slobodan Milosevic, io ero degno della morte, io ero degno dell'inferno, eppure tu mi hai graziato, tu mi hai liberato dalla carcere. E quindi vedremo nel libro di Romani e tutti gli epistoli di Paolo come lui enfatizza la grazia di Dio. E questo è l'insegnamento del Nuovo Testamento, fratelli. Non è un legalismo del Vecchio Testamento. La grazia di Dio. E non so se avete mai notato, ma non solo Paolo, ma tutti gli apostoli, quando usano questo saluto, i greci si usava di dare questo saluto, grazie, caris. Quando loro si vedevano, tipo noi a volte diciamo ciao o pace, i greci antichi dicevano caris, grazie, non grazie, grazia, tipo grazie a voi. Invece gli ebrei dicevano pace, shalom. E quindi qui Paolo combina questi due saluti, ma una cosa bellissima è che noi vediamo sempre prima grazia. Non è pace e grazia, ma sempre grazia e pace. Perché questo? Amen. Avete indovinato? Se noi non abbiamo conosciuto la grazia di Dio, non avremo mai la pace. Perché attraverso la grazia di Dio, in inglese c'è what do you say, acronym? Acrinome? Acrinonimo, grazie Gianni. Acronimo. Grazia in inglese grace, G-R-A-C-E. E c'è questo acrinomino, va bene, avete capito? G, God, God's riches, R, at, A, Christ's expense, la ricchezza di Dio alle spese di Cristo. Questa è la definizione della grazia. La ricchezza di Dio alle spese di Cristo. E se noi non abbiamo conosciuto la grazia, non avremo mai la pace. Anche nelle chiese, noi vediamo persone, i farisei del 2000. Tu vedi, fratelli, che non hanno mai pace. Perché? Perché non hanno capito la grazia di Dio. Stanno sempre guardando tutti gli altri, sempre puntando il dito. Ah, ma col Gianni non è venuto alla preghiera, non è spirituale come. Stanno sempre guardando gli altri e non hanno la pace perché non hanno capito la grazia. Non hanno capito la grazia. Ma quando abbiamo compreso che cosa vuol dire la grazia di Dio, tutte le dita, si dice che quando punti il dito ci sono tre che puntano indietro, giusto? Avete sentito questo? Quando puntiamo, oh, tre a me, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma invece la grazia di Dio, dici Signore, solo per la tua grazia sono un santo. Solo per la tua grazia sono riuscito a venire alla riunione di preghiera oggi. E solo per la tua grazia cammino e vivo in te. Amen. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, per la tua grazia questa mattina. Signore, una volta noi eravamo tutti come Slobodan Milosevic, Signore. Eravamo condannati all'inferno, Signore, eravamo condannati di essere separati eternamente da Te. Ma questa mattina vogliamo dirti grazie, Signore. Grazie, Signore, per la Tua misericordia. Grazie che hai mandato Gesù per noi. E aiutaci, Signore, di non essere dei farisei, Padre, sempre a guardare gli altri, ma aiutaci di essere veramente i santi, Padre. Aiutaci di comprendere questa grazia che Tu hai versato dentro la nostra vita, Signore. Che non è per meriti nostri, Signore, ma è solo merito Tuo. E Ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo ancora di benedire la nostra comunità, Signore. Di aggiungere molti anime, Padre, che la gente intorno a noi non ci vedranno come dei religiosi, ma delle persone che camminano con Te, Signore. Che hanno quella pace, quella abbondanza, quella benignità, quell'amore. Io Ti ringrazio, Signore, per la mia famiglia, per Silvana e i miei figli, Padre, per i miei fratelli. benedisci, Padre, e versi sempre di più la tua grazia su di noi, Signore, abbiamo bisogno. Amen. 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 Vogliamo fare questo canto, grazie, Signore.